Capitolo 10. Il mondo diviso del dopoguerra. Paragrafo 1. La ricerca di un nuovo ordine internazionale. Le dimensioni del conflitto. La Seconda Guerra Mondiale fu una catastrofe sanguinosa e distruttiva più di ogni altra. Come abbiamo visto, scoppiò 20 anni dopo la fine della prima e senza che nell'intervallo ci fosse vera pace. Si contarono oltre 55 milioni fra morti e dispersi, 4 volte di più della Grande Guerra. Per la prima volta nella storia contemporanea, le vittime civili, 30 milioni, superavano quelle militari. Il tributo più alto fu pagato dall'Unione Sovietica, con 20 milioni di morti. Molto più basso fu il numero di caduti degli Stati Uniti, circa 230.000, che non subirono bombardamenti e devastazioni sul loro territorio. Durante il conflitto furono commesse atrocità senza precedenti. Il sistematico sterminio degli ebrei, le rappresaglie contro i civili, i bombardamenti a tappeto delle città e, infine, l'uso distruttivo della bomba atomica. Nel 1945 gli stati dell'Europa e dell'Asia, dove si era combattuto, erano ridotti in macerie, c'erano milioni di senza tetto e l'economia era devastata. Spostamenti di popolazione. A tutto questo si aggiunse, in conseguenza dei cambiamenti di confine decisi dai trattati di pace, lo spostamento forzato di milioni di persone che abbandonarono i paesi in cui abitavano, diventati per loro stranieri e ostili. Dovettero spesso affrontare il viaggio in condizioni disastrose dopo aver lasciato dietro di sé tutto ciò che possedevano. Nei paesi di destinazione, molti di loro dovettero vivere a lungo in campi di accoglienza per i profughi. L'esodo più drammatico fu quello di 11 milioni di tedeschi che dovettero lasciare la Prussia orientale, la Polonia e la Cecoslovacchia per rientrare in un paese nel quale c'erano almeno 7 milioni di senza tetto. 3 milioni di polacchi lasciarono le terre passate all'URSS e si trasferirono dentro i nuovi confini della Polonia. Dai paesi baltici, annessi all'Unione Sovietica, partirono migliaia di estoni, lettoni, lituani, diretti per lo più verso i paesi scandinavi. Circa 350.000 italiani abbandonarono l'Istria, ceduta alla Jugoslavia, Fiume e le città della Dalmazia e vennero collocati in varie località della penisola. A migliaia partirono anche dalle colonie ormai perdute. Fra gli ebrei d'Europa sopravvissuti alla persecuzione, molti si trasferirono nello Stato di Israele, che nacque nel 1948. I capi nazisti vengono processati a Norimberga. Le potenze vincitrici costituirono dei tribunali per processare i responsabili di crimini di guerra. Furono condannati parecchi esponenti politici e militari nazisti che non erano riusciti a fuggire, e anche alcuni medici che si erano resi responsabili di crudeli esperimenti sui prigionieri nei campi di concentramento. Per la prima volta l'obbedienza a ordini superiori non fu considerata un attenuante se l'azione compiuta era un atto criminale. Nella città tedesca di Norimberga, semidistrutta dalle bombe, fu istituito un tribunale militare internazionale per giudicare e punire i capi del regime nazista, sui quali ricadevano le maggiori responsabilità della guerra. Fra i dirigenti del Terzo Reich, alcuni avevano già trovato rifugio nei paesi dell'America Latina, altri si erano suicidati per sottrarsi alla cattura, ma molti erano stati fatti prigionieri. Il processo si svolge fra il novembre 1945 e l'agosto 1946, a carico di 24 dirigenti nazisti di altissimo grado, accusati di aver commesso crimini di guerra contro la pace e contro l'umanità, stragi, deportazioni, atti disumani contro la popolazione civile, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi. Il tribunale avanzò anche l'accusa di genocidio. Gli imputati furono riconosciuti colpevoli e 12 di loro furono condannati a morte. Un processo analogo fu celebrato a Tokyo contro i capi giapponesi per la condotta della guerra e le atrocità contro i civili nelle zone occupate. Anche in questo processo vi furono alcune condanne a morte. Nasce un nuovo organismo internazionale, l'ONU. Mentre la guerra nel Pacifico era ancora in corso, il 26 giugno 1945 a San Francisco, negli Stati Uniti, fu istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU. Lo scopo principale di questo organismo era di mantenere la pace e la sicurezza nel mondo. Già alla fine della Prima Guerra Mondiale era stato fatto un tentativo del genere con la Società delle Nazioni. Questa però era stata incapace di risolvere le questioni internazionali perché non aveva reali poteri di intervento. Per evitare che la nuova organizzazione si rivelasse impotente, si stabilì di dotare l'ONU di una forza militare, costituita da reparti dei paesi aderenti, i caschi blu, da impiegare in tutto il mondo in base a decisioni condivise dalla comunità internazionale, le risoluzioni dell'ONU. Alla fondazione dell'ONU, la cui sede nel 1951 venne fissata a New York, parteciparono 49 paesi. Oggi sono 193. Fra i paesi sconfitti, l'Italia entrò nell'ONU nel 1955, il Giappone nel 1956, la Germania nel 1973. Due superpotenze si impongono, USA e URSS. I due veri vincitori della guerra erano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, due grandi potenze, talmente grandi da essere definite superpotenze, molto diverse tra loro. Gli Stati Uniti avevano enormemente sviluppato la capacità produttiva della loro industria, che aveva lavorato a pieno ritmo per rifornire gli eserciti propri e degli alleati. Nelle casse dello Stato si trovavano i 2/3 dell'oro mondiale e la moneta americana, il dollaro, era considerata la base degli scambi mondiali, ruolo ricoperto fino alla crisi del 29 dalla sterlina inglese. Anche dal punto di vista tecnologico e della ricerca scientifica, gli Stati Uniti erano all'avanguardia. Nelle ultime fasi della guerra avevano fatto uso di un'arma, la bomba atomica, che nessun altro esercito in quei tempi possedeva. Anche l'URSS era una grande potenza. Il suo esercito di terra era il più grande del mondo e il contributo dell'Armata Rossa alla vittoria sul nazismo era stato decisivo e aveva accresciuto di molto il suo prestigio. In tutti i paesi europei c'erano dei partiti comunisti che guardavano all'URSS di Stalin come a un modello e ne seguivano le direttive. Tuttavia, l'URSS non poteva competere davvero con gli USA né in campo economico, dove partiva arretrata, né in campo militare, dove era ancora priva di armamenti atomici. Due sistemi contrapposti. I sistemi economici e politici delle due superpotenze erano opposti fra loro. Gli Stati Uniti erano una democrazia liberale e la loro economia era capitalistica, basata sulla libera iniziativa delle imprese e sulla libertà di commercio. L'Unione Sovietica era uno Stato totalitario, nella forma che gli aveva dato la dittatura di Stalin. Tutto il potere era del Partito Comunista, l'unico ammesso, che controllava anche ogni aspetto della vita sociale. L'economia non era libera, ma pianificata. Era lo Stato che possedeva i mezzi di produzione e che stabiliva gli obiettivi della produzione industriale. Durante la guerra, nonostante la diffidenza reciproca, gli Stati Uniti e l'URSS avevano combattuto insieme. Ben presto, però, i contrasti politici e militari fra le due potenze divennero assai acuti.